Allora io comincio con Proclo, anche se dovrei cominciare con Sant'Agostino, perché Proclo viene dopo Sant'Agostino, ma c'è una ragione particolare per la quale comincio con Proclo. Comincio con Proclo perché è l'ultimo esponente del neoplatonismo, del pensiero pagano praticamente. Con la morte di Proclo e subito dopo con la chiusura da parte di Giustiniano delle scuole di Atene, è finita l'epoca pagana e inizia l'epoca cristiana nel pensiero. E per questo Proclo proprio è l'ultimo. Allora, inoltre, voi sapete, io parlo del male come concetto, della riflessione sul concetto di male, perché introducendo il Medioevo, il male, insomma, è argomento quotidiano e fa parte della vita quotidiana, perché c'è il diavolo, c'è l'inferno, ci sono i vizi capitali, si chiamano capitali, vizi, ecco. Ci sono tutte queste cose, c'è il peccato, no? È tutto un mondo un pochino così, molto colorito dal punto di vista infernale del male. Ecco, di queste cose io non parlo, però voglio parlare del concetto, quindi della riflessione intorno al male. Bene, iniziamo con Proclo. Proclo ha scritto a proposito del male tre libretti, sulla provvidenza, sulla libertà e sul male. In tutti e tre parla del male. Ma io prendo in considerazione il terzo perché è la sintesi degli altri due. I primi due appunto parla della provvidenza, che direbbe la pronoia, cioè il fatto che Dio, chiamiamolo Dio, che poi non è un Dio, questo è l'uno di Plotino, il sommo bene di Plotino da cui tutto discende, dunque sa, no? E anche sapere, quindi sapendo sa tutto ciò che è nel mondo. E allora il problema è come si concilia la libertà con questa pronoia, cioè con questa, quella che noi diciamo provvidenza, perché provvidenza poi significa vedere prima, vedere in anticipo, no? Come si concilia, se c'è una provvidenza, no? Che quindi sa come vanno le cose, come si concilia la libertà, e poi c'è l'ultimo libretto, proprio che è specifico sul male, che però riprende anche gli altri temi, si chiama De subsistentia malorum. Ecco, volevo solo dirvi le date, che Proclo muore nel 485, nel 529 vengono chiuse tutte le scuole di Atene, le scuole filosofiche, quindi è la fine, proprio una data cruciale. Bene, Proclo è neoplatonico, dunque, senz'altro studioso di Plotino, seguace del neoplatonismo, in particolare plotiniano, anche se se ne discosta un pochino. Comunque, riprendendo lo schema generale della filosofia plotiniana e anche quindi di Proclo, è questo, no? Ci sono le tre ipostasi, ipostasi significa tre esistenze, c'è l'uno, l'intelletto e l'anima, e fra l'uno e l'anima c'è una specie di, e poi il mondo sotto, che è questo mondo, c'è una specie di emanazione o processione, no? Ecco, qua non c'è niente di diverso tra Proclo e Plotino, solo che Proclo mette tra la prima e la seconda ipostasi, cioè tra l'uno e l'intelletto e poi tra l'intelletto e l'anima, ci mette altri enti, cioè moltiplica gli enti, che sono a tre, quindi aggiunge delle triplette. Comunque quello che conta, quello che importa è che questo processo, questa scansione triadica dall'uno poi al mondo eccetera, avviene mediante questo meccanismo, c'è una estroflessione, cioè un venir fuori dell'uno, e quindi la produzione dell'essere, della realtà come intelletto, poi come anima, poi come mondo, e poi, quindi c'è questa estroflessione, c'è questa produzione, poi c'è il ritorno. Stessa cosa se anche in Plotino, il ritorno per Plotino è un ritorno a Dio attraverso un percorso ascetico dell'anima. Va bene. Allora, prendiamo questo per avere lo sfondo perché è importante per capire il concetto di male in proprio, che è interessante. Bene, prendiamo in considerazione il male. Allora, la domanda è: il male è qualcosa? Se è qualcosa, il male. Allora sembra all'inizio dire di sì, proprio sembra dire di sì perché dunque se c'è il bene c'è anche il suo contrario, no? Se il bene è l'essere, cioè sembra di no, ho sbagliato tutto, sembra dire che no, c'è il male, no, non c'è il male, nel senso che se il bene è l'essere, il male è il contrario dell'essere e sarà quindi anche il contrario del bene e quindi sarà anche il contrario dell'essere. E quindi il contrario dell'essere è il non essere, ma il non essere non è. Non essere non esiste, né esiste né è pensabile, questo poi da Parmenide, l'essere è il non essere, non è né esiste né è pensabile. Ecco, però, va bene, allora dal punto di vista così del strettamente logico e ontologico sull'esistenza del male, esiste il male in termini assoluti, la risposta è no, non è. E però empiricamente l'osservazione ci fa vedere che il male esiste. Noi constatiamo l'esistenza del male nel mondo, nei fatti, nelle azioni e anche negli uomini malvagi. E quindi che cos'è questo male che noi constatiamo empiricamente? Questo male che constatiamo empiricamente è corruzione, è distruzione di tutto ciò che è la causa di annichilimento di tutto ciò che è dell'esistente. Ma cioè, questo corruzione, questo annichilimento non è altro che l'eterno ciclo di vita e di morte, mediante il quale, ciclo eterno, mediante il quale si attua il divenire, no? Si attua il divenire attraverso appunto la nascita, la morte, la distruzione, eccetera. E allora questo, da questo punto di vista, dal punto di vista del tutto, no? Dal punto di vista del tutto, del ciclo eterno del divenire che abbiamo visto che fa parte della mentalità greca, ormai lo sappiamo, il male è necessario, il male è necessario, l'abbiamo visto anche in Plotino, no? Che il male è necessario. E non solo, ma riprendendo il Timeo di Platone, il male è necessario anche perché garantisce la varietà del tutto, attraverso la gerarchia degli enti. Nel senso che ci sono in questa gerarchia degli enti, il tema verrà ripreso da San Tommaso, i leoni mangiano le zebre, no? E così. D'altro canto, se non ci fossero le zebre, ci sarebbero i leoni, ci sarebbe comunque in ogni caso, se mancassero delle cose che per certi punti di vista parziali sono male, ci sarebbe meno varietà, quindi meno perfezione, meno bellezza. Questo sarà un tema poi ripreso chiaramente da Leibniz, San Tommaso e poi già l'aveva detto Sant'Agostino. Ecco, e quindi il male salva la perfezione del mondo, eccetera. Quindi abbiamo due soluzioni. Uno, il male non è, e l'altro, il male è necessario. E poi c'è un altro aspetto, che è quello più procliano, se possiamo dire, quello più interessante, più originale, che è questo. Il male, che cos'è? È il venir meno dell'essere, e cioè un impoverimento ontologico del reale, cioè la realtà diventa più povera. Noi possiamo dire anche meno perfetta, e questo dipende anche dalla discesa, no? Allora, il male è sì causa della corruzione della realtà, perché vediamo il male come corruzione, no? Il male corrompe la realtà. No? Però questa corruzione è spiegata attraverso appunto il processo dall'uno in poi, questo processo e quindi la gerarchia degli enti. Quanto più gli enti sono lontani dalla causa prima, tanto più sono in qualche senso, quanto più indebolito la relazione con l'uno, con la causa prima, tanto più c'è il male. Ma il male, ma non come male in senso positivo che c'è, ma male proprio come debolezza, come minor perfezione, come minore bene. Ecco, e quindi in questa, nella stessa emanazione o processione di tutto ciò che è dall'uno, c'è è il nucleo presente la causa del male. E quindi possiamo quindi si può parlare per proprio del male come non esistente in quanto tale, ma come quasi esistente, ha una quasi esistenza. In che maniera qua? In che maniera? Allora, rivediamo il ragionamento. Il male assoluto, dice Proclo, è ontologicamente impossibile, cioè non è, non essere, quindi non è. Però possiamo pensare al male in relazione ai beni, non al bene in generale, non il bene in assoluto, ma a qualche bene. E in questo senso il male è privazione di bene. Male come privazione di bene, ce lo dice, dopo vediamo, Sant'Agostino, ma è senz'altro ripreso nel Medioevo da San Tommaso, poi in particolare, e perché questo testo di Proclo sarà molto molto importante, sarà molto letto. Ecco, quindi la processione dall'uno bene come estroflessione, e anche significa che questa estroflessione comporta un venir fuori dall'uno, comporta anche un differenziarsi della potenza dell'uno. Il cosmo, gli esseri, per poter essere, a partire dall'uno che è un'unità assoluta, ecco, devono provenire da un differenziarsi nel venir fuori dall'uno. L'uno si estroflette e nell'estroflettersi, nella sua potenza estroflessiva, nella sua dynamis, nella sua potenza che viene fuori, ecco, in questo venir fuori c'è la differenza, c'è una alterità che permette la nascita di tutto il reale. Quindi abbiamo da un lato che l'uno è coesione, unità massima, totale, determinazione massima, l'uno è la perfezione e ha tutte le caratteristiche tipiche della perfezione così come la pensava per l'appunto il pensiero greco. Se nel venir fuori questa potenza nell'uscire si estroflette, perde, si depotenzia in qualche maniera e dà origine a qualcosa di diverso, all'altro da sé, a qualcosa di diverso. E questo altro da sé è il negativo, cioè rispetto all'essere pieno, alla determinazione massima, alla coesione massima, il depotenziamento di questo uno produce qualcosa di diverso che è appunto una differenza, un'alterità, una coesione più debole. Ecco, questo è il negativo, questa è una versione perché ce n'abbiamo anche un'altra. Questo negativo contamina l'anima e l'anima a sua volta viene contaminata anche dalla materia. Rispetto a Plotino, che vedeva il male appunto nella materia, per Plotino abbiamo visto l'altra volta, c'è questo processo di degradazione, no, della realtà fino al non essere, questo non essere la materia che non ha differenze, che non ha eidos, che non ha forma, questo viene chiamato male. Ecco, Plotino quindi dice la materia è il male. Ecco, rispetto a Plotino, Proclo invece dice che la materia non è il male, la materia è semplicemente neutra, non è né bene né male. La materia viene definita da Proclo semplicemente come ciò che è indeterminato, ciò che non ha quindi forma, ciò che non ha limite e che in greco si dice apeiron. Allora, la materia è la manifestazione dell'infinito, di ciò che è illimitato e di quella che Platone chiamava la diade, che si contrappone all'uno. E quindi a tutti i livelli della realtà, tranne che ovviamente nell'uno, da tutti i livelli della realtà, a tutti i livelli ontologici, a partire di questa processione dall'uno, la materia è proprio. No? È presente la materia intesa proprio come non determinazione, infinito, il limite, non misura. Cosa vuol dire questo? Vuol dire questo, vuol dire che la dialettica fra limite e illimitato, peras e apeiron, limite e illimitato, uno e diade, misura e smisura, non misura. Ecco, questa dialettica, quindi uno è questo principio dell'apertura, no? Dell'alterità, ecco, uno è altro e questo è il meccanismo da cui deriva tutta la realtà. E quindi in tutta la realtà, essendoci questo apeiron, questo illimite, questo infinito che è materia, c'è il male. E questo è il male. Però è un male necessario, perché se non ci fosse, non ci sarebbe niente, ci sarebbe l'uno, ma l'uno non estroflesso, l'uno che rimane in se stesso e quindi che non è questa potenza di vita di far essere tutto ciò che è. Ecco. E quindi possiamo dire che la materia non è male, anche l'apeiron, questa alterità, questo illimite non è male, no, ma sono la causa del male. Sono la causa del male, andiamo di andare avanti più veloce perché sennò qua, sì, sono la causa del male. Ecco, va bene. E quindi il male, quindi nella estroflessione c'è questo, nell'estroflessione, nella processione che è sempre più graduale e gerarchica di tutte le cose che ci sono, a un certo punto il molteplice, il divenire, la differenza è predominante rispetto a ciò che è uno, a ciò che è formato, determinato. Per esempio nel cosmo di Proclo c'è l'uno, ma la realtà non corporea, corrispondente all'intelletto, poi l'anima è anfibia, pur essendo altra rispetto all'uno, mantiene un contatto con l'uno. Quindi non è in un certo senso ancora contaminata dal male. Invece a partire dall'anima che produce tutto, il concreto, qui c'è come una specie di cesura, non c'è una rottura perché c'è la processione, ma c'è una specie appunto di cesura, nel senso che qui incomincia a via via a predominare la differenza, a predominare il molteplice, a predominare l'indeterminatezza, l'illimitato, no? E quindi a predominare il male, mano a mano che si scende. No? Mano a mano che si scende. Quindi dal punto di vista, sì, dal punto di vista morale, cosa significa tutto questo? dal punto di vista morale, questo finora ho parlato in termini ontologici, dal punto di vista morale significa che il male è appunto nelle cose composte, nelle cose in cui c'è la materia, quindi non nel bene assoluto. Il bene è bene, nel male, nelle cose composte c'è il bene e c'è la diminuzione di bene come male, come mancanza di misura, eccetera. Dal punto di vista morale significa che la materia porta a scegliere invece che il bene, invece che guardare in alto verso l'intelletto, verso l'uno, porta a guardare verso il basso, verso beni inferiori. E così l'azione cattiva è proprio l'azione che invece che ricercare appunto la misura, il determinato, va a ricercare l'indeterminato, lo smisurato, l'eccesso, la debolezza, il vizio, che sono collegati con la materia. Questo poi è una cosa molto molto plotiniana, no? Molto molto plotiniana, ma quello che voglio sottolineare è che tutto ciò che proviene dall'uno è bene. C'è il male in quanto tale, il male è la diminuzione di bene, e la diminuzione di bene è legata alla processione stessa, una processione dall'uno che per produrre tutta la realtà nella sua complessità, nella sua ricchezza, deve differenziarsi, e questo differenziarsi è due cose insieme: da un lato un depotenziamento della potenza dell'uno, un allontanamento, no? Da un lato, e dall'altro è il prevalere del principio mediante il quale tutto l'essere è quello che è, cioè composto, il principio mediante il quale l'essere è quello che è, cioè il cosmo, tutti i corpi, eccetera, è il principio dell'illimite, la aperon, che si chiama materia e che noi abbiamo detto che si chiama anche necessità. E quindi la differenza, cioè non c'è niente di diverso rispetto a Platone e rispetto a Plotino. L'unica differenza è che lui dice, parla di depotenziamento, parla di quasi esistenza del male, proprio perché ammette che ci sia un principio che sta di fronte in un certo senso all'uno, questo aperon, questo illimitato o la diade di Platone, mediante il quale è proprio possibile alla emanazione dell'uno dar vita alla molteplicità, varietà di tutto ciò che è. Ecco, questa è la sua particolarità, questa quasi esistenza. Spero che si sia capito, perché non, Proclo non è facile, no? Non è facile. E allora adesso affrontiamo Sant'Agostino. Sant'Agostino, che non è facile manco lui, e nessun altro è facile, e manco Tommaso. Però più difficile di tutto sarà la prossima volta, che la filosofia più difficile è quella del 600, 700. Va bene, comunque Proclo è interessante, io trovo, e quello che... Diciamo che tutto ciò che hanno in comune queste riflessioni sul male è in un certo senso un'esigenza. L'esigenza di salvare Dio, non dico il Dio persona, l'esigenza, la teodicea, cioè l'esigenza di giustificare Dio di fronte al male, di salvare Dio, questa è una cosa del pensiero ebraico-cristiano, perché è il Dio persona che ha creato il mondo. E adesso vediamo cosa dice Sant'Agostino. Ma anche nel pensiero greco c'è questa esigenza di salvare un principio di produzione della realtà che è in sé bene, perché l'essere è bene. È meglio l'essere che il non essere. Cioè il non essere è male, e l'essere è bene. Però nel momento in cui l'essere si trova ad avere al proprio interno delle deficienze, perché c'è la morte, c'è la corruzione, c'è la crudeltà, ci sono le azioni malvagie, ecco, tutto questo non è positivo, no? È negativo, il negativo. Nel momento in cui c'è tutto questo, ci si domanda, ma se l'essere è bene, no? Da dove viene il male? Perché il male? Allora queste riflessioni cercano di salvare il bene, sia che sia un'entità, sia che sia un puro concetto, sia che sia il modo di dare un senso alla vita, perché se altrimenti, cioè, ci spariamo tutti, no? Quindi dare un senso alla vita che in quanto tale va vissuta perché comunque è bene. Ecco che allora il male non è, ma è privazione, da dove deriva, no? E per la mentalità greca, che adesso vediamo anche in Sant'Agostino, è proprio come dire, fa parte del loro, cioè, modo di rapportarsi al mondo mediante la misura, in forma matematica, ho detto l'altra volta, mediante la simmetria, l'ordine, la misura, no? Quindi male è tutto ciò che è fuori ordine, smisurato, no? E quindi che dove le cose sono fuori posto. Bene, vediamo Sant'Agostino. Di Sant'Agostino ho preso per non sterminata, no, la produzione di Sant'Agostino. Per parlare del male ho scelto paradossalmente un libro che si intitola Sulla natura del bene, e nel quale parla del male, per l'appunto. Questo libricino forse del 399 ed è stato scritto tutta l'ultima parte, che però non ho preso in considerazione, è contro i manichei, è stato scritto proprio contro i manichei. I manichei, questa setta contro la quale lui poi all'inizio, prima di convertirsi, era manicheo, che vede appunto un conflitto tra queste potenze, una del bene e una del male, due principi in eterno conflitto, a volte vince uno, a volte vince l'altro, e insomma il risultato del mondo è il campo di battaglia, in un certo senso, del bene e del male. Ecco, scrivendo questo testo sulla natura del bene, Sant'Agostino vuole appunto contrastare questo tipo di teoria. Perché il bene? E dice, per conoscere il male bisogna prioritariamente conoscere il bene. Quindi bisogna sapere che cos'è il bene, poi di conseguenza so che cos'è il male. E prende, Sant'Agostino conosce Plotino, ma non Platone. Però conosce Platone attraverso Plotino, perché peraltro Plotino commenta le sue Eneidi, sono un commento a Platone con tante citazioni, no? Ecco, e quindi da Plotino dice tutto ciò che è buono, perché proviene dall'uno, e l'uno è il sommo bene. Cambiamo e diciamo che questo uno, questo sommo bene, è il Dio della tradizione ebraico-cristiana, il Dio persona, no? Allora, qui c'è una differenza notevole fra il pensiero appunto cristiano, inaugurato da Sant'Agostino per parlare del male, e il pensiero antico della classicità greca. Cioè, mentre l'uno, tutto ciò che proviene da, ed è della stessa sostanza, no? Tutto ciò che proviene dall'uno proviene de, fuori da lui, no? Invece de substantia sui. Mentre per Sant'Agostino tutto ciò che è il mondo proviene ab, non de, cioè non è della stessa sostanza di Dio. Il mondo è creato ex nihilo, dal nulla. Mentre nella filosofia platonica e plotinica, cioè non c'è un salto fra il bene e il creato, ma c'è per l'appunto una continuità, e questa continuità è legata al fatto che tutto ciò che è proviene da, fuori da, e quindi è anche della stessa natura dell'uno. Per invece Sant'Agostino, e quindi per il pensiero cristiano, Dio è Dio, sommo bene, e il mondo è creato dal nulla, quindi il mondo proviene da lui, ma non de, cioè non è della stessa sostanza, è una cosa diversa, è una cosa diversa. Il fatto che il mondo provenga dal nulla è già una spiegazione del male, perché contiene il nulla, contiene il non essere. E in quanto creato, il mondo è contingente, cioè non è necessario, come è nato può anche morire da un momento all'altro, e in quanto, esatto, in quanto contingente, cioè essendo nato, può morire, contiene la morte. Quindi questo già c'ha l'idea che questo mondo, questo contiene in quanto tale il male. Ma vediamo cosa dice Sant'Agostino del male nel mondo. Non c'è male. Tutto ciò che Dio ha fatto, è tutto ciò che viene quindi da Dio, di cui Dio è causa, è tutto bene. E tutte le cose sono bene, e in quanto bene sono dotate di misura, forma, ordine. Questa è tutta la lezione plotiniana di Sant'Agostino, misura, ordine e forma. Dio è al di là della misura, al di là della forma, al di là dell'ordine, Dio è ineffabile e per certi versi imperscrutabile. E allora, se tutto ciò che viene da Dio è bene, e cioè dotato di misura, di ordine e di forma, da dove il male? Che cos'è il male? Ecco, il male, qua sono tanti paragrafetti, io ne ho scelti alcuni. Il male è corruzione della misura, della forma e dell'ordine. Se la corruzione togliesse alle cose che sono corruttibili e che quindi sono destinate, no? Che sono corpi composti, togliesse alle cose corruttibili tutta la misura, tutta la forma, tutto l'ordine che hanno, non ci sarebbe alcuna cosa, non ci sarebbe alcuna natura. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il male non c'è, non ci sarebbe la corruzione. Se il male è corruzione delle cose, della misura delle cose, finché le cose ci sono, e sono, per quanto diminuite, per quanto vengano diminuite, sono bene, perché nel momento in cui le cose sono totalmente scomparse, ecco, non c'è più corruzione, non c'è più male, non c'è più niente. Quindi il male non c'è, ogni natura è sempre un certo bene, e questo certo bene significa che nell'universo tutto è disposto in una maniera gerarchica. In una maniera gerarchica, nel senso che ci sono dei beni maggiori, dei beni inferiori, in una disposizione in cui però ogni cosa è bene in sé. Allora, poi cosa dice? Dice Dio è un bene tale che per nessuno che da lui si separa può esserci bene. Da dove viene il male, cioè se il bene dal punto di vista della realtà, se il male dal punto di vista della realtà non è altro che diminuzione di bene, privazione di bene, nel senso che finché c'è qualcosa che viene privata, questa cosa è bene, e nel momento in cui c'è la privazione totale non c'è la cosa, quindi il male non c'è. Cos'è il male? Il male è male morale. Il male è male morale, nel senso che il male è il peccato della disobbedienza ed è la pena. Il male, se noi consideriamo nelle cose, nella realtà, il male pena, cioè sofferenza, solo dolore, però è pena di una colpa. E quindi pena che conviene una colpa e quindi è giustizia. E quindi anche questa pena, che è giusta perché c'è stata una colpa, è bene. È segno della giustizia di Dio. Il punto 8 dice che il divenire, ecco, il punto 8 riprende un tema platonico e plotiniano, nel ciclo e nel tutto, che non bisogna perdersi a guardare la parte, ma bisogna sempre considerare la parte rispetto al tutto, perché nel ciclo del divenire, nel ciclo che eternamente si ripete del tutto, non c'è corruzione di misura, ordine e forma. E punto, un esempio che farà in un altro testo è proprio, che avevo già citato, non bisogna mai guardare il quadro, ma bisogna guardare il quadro come tutto e ammirarlo, no? Come tutto e non giudicare il quadro da un quadratino, da un pezzettino in un angolo, nell'angoletto. E quindi esattamente il tutto ha misura, ordine, anche se le parti sembrano, no, male, ma devono essere, ma sono appunto funzionali al tutto che è bello. Esattamente come un discorso ben composto, che è composto di parti, ogni singola parte nasce e muore, nel senso che ogni parola, ogni suono è emesso, nel momento in cui è emesso non c'è più, ce n'è un altro, le parole, le sillabe vanno e vengono, però ciò che conta è il discorso ben composto. Quindi la bellezza e il bene vanno considerate nell'insieme, nel tutto. E le cose sono mutabili perché vengono dal nulla. Ecco, rispetto al problema della bellezza del tutto e della gerarchia, questo scrive delle pagine molto belle, nel senso che dice, ai punti 14 e 15, sì, Agostino dice queste cose, che noi siamo abituati a vedere i contrari. Noi diciamo che una cosa è bella e che un'altra è brutta. Per esempio, quando facciamo dei confronti fra la bellezza della scimmia e la bellezza dell'uomo, diciamo che la scimmia è brutta e l'uomo è bello. E invece non bisogna neanche ragionare così, dice Sant'Agostino, perché la scimmia nel suo genere ha la sua misura e quindi ha la sua bellezza. E quindi è sbagliato non fare dei paragoni, perché dobbiamo pensare non solo in termini come prima di tutto, ma dobbiamo pensare in termini anche di gerarchia di misura, no? Di gerarchia, quindi c'è il meglio e c'è anche il peggio, ma questo peggio è rispetto al meglio, ma nel suo genere ha la sua misura. E quindi se ci sono delle cose, se ci sono delle privazioni, tutto è decoroso. Esattamente come ha detto, dice Dio ha fatto tutto con decoro, anche le tenebre sono decorose, perché le tenebre poi cioè, danno risalto ai giorni, sono decorose le tenebre e sono decorose i giorni. Esattamente come nel discorso parlato sono decorose i silenzi e le pause. Ecco, e quindi non c'è niente di cattivo, non esiste niente di cattivo. Il male quindi è il venire diminuito di qualcosa che è in quanto tale bene. E se la diminuzione del bene fosse totale, allora non ci sarebbe niente. Quindi il bene è identico all'essere e viceversa. L'essere è il bene e il male non è nulla. Anche la materia è un bene. E anche la materia è un bene perché proviene da Dio, tutto ciò che proviene da Dio è bene, e la materia intesa come capacità di ricevere forme, no? È bene, proprio perché è capace di ricevere le forme, esattamente come la sapienza è un bene e la capacità di ricevere il sapere è un bene. Ecco perché ogni bene è opera di Dio. Ecco, abbiamo già detto tutto, e allora anche il dolore è bene. Il dolore, abbiamo visto prima parlando della pena, no? Rispetto al peccato, al male di natura, il dolore è bene perché esiste in una natura buona. Cioè solo se c'è una natura buona c'è il dolore, dice. Nel senso che la sofferenza significa, come dire, rifiutare il bene che si era e che non c'è più, no? Che si era prima. No? Cioè un bene. E inoltre il dolore può spingere a fare un bene più grande, un male può portare a un bene più grande e quindi è utile e quindi è bene. Solo quando il male non va verso il peggio, allora è inutile. Ecco, e quindi qua siamo. E quindi la misura, la forma e l'ordine sono sempre buoni. Possiamo dire che sono cattivi solo relativamente, se sono inferiori o diversi da come dovrebbero essere. Ecco, questo vale poi soprattutto sul piano morale. Quando le cose non si adattano ad essere come dovrebbero essere, allora vanno fuori misura. In questo caso si può parlare di cose non buone, di cose cattive, ma l'ordine, ahia. L'ordine, la misura e la forma sono sempre buone. Ecco, e anche se passiamo quindi al piano morale, al piano dell'azione, le azioni sono cattive quando non è mantenuta la misura. Ecco, quando sono fuori ordine, quando sono smisurate nell'eccesso o nell'eccesso, nella diminuzione, eccetera. Poi c'è tutta una parte, questa è tutta una riflessione, come detto, per paragrafetti, per punti. Scusate. Ecco, e c'è una parte in cui lui, Sant'Agostino, mamma mia, adesso vado veloce, Sant'Agostino riprende gli stessi temi, dice le stesse cose appoggiandosi alla Bibbia. Non l'ho certamente fatta, no? Perché non si può. L'unica cosa che è interessante e che appoggiandosi alla Bibbia parlando del male, dice allora che cos'è il male, no? Che cos'è il male? Abbiamo visto che c'è solo bene, no? E che cos'è il male? Il male è il peccato. Il male è il peccato originale. Il male nella rinuncia a qualcosa di migliore. Adamo ha peccato perché invece che scegliere Dio ha scelto un'altra cosa, un bene senz'altro, un bene, non un male, non ha scelto un male, ha scelto un bene inferiore rispetto a Dio. E quindi l'anima buona deve essere sottomessa a Dio, per cui noi abbiamo che l'ordine, essendo bene, ordine, misura e forma, significa obbedienza. Disobbedienza è il male, no? La corruzione e la disobbedienza. La possibilità che Dio ha dato al conoscere, no? L'albero del bene e del male è stato inteso da Sant'Agostino come un'esperienza per Adamo di conoscere il bene e il male nei termini di obbedienza e disobbedienza. Cioè la conoscenza del bene e del male non è la conoscenza in generale, ma tu conosci il bene, sobbedisci e hai conosciuto il male disobbedendo. Da questo momento in poi c'è il male che è appunto, come abbiamo visto, il male della colpa, di cui il male fisico, il male della realtà, è la pena che però in quanto giustizia, conveniente, cioè la colpa, quanto giustizia, anch'essa un bene. Ecco, questo sarebbe Sant'Agostino e avrei finito con Sant'Agostino. Adesso faccio un excursus veloce, perché prima di San Tommaso, forse ci metto 5 minuti più dell'ora, ecco. Secca? No, va bene. Allora, prima c'è stato, quindi facciamo adesso un salto, no? Perché andiamo dal IV secolo, dal IV-V secolo, andiamo al XII, facciamo un gran salto. Andiamo al XII secolo, perché nel XII secolo le date sono molto imprecise, ma c'è stata una grandissima discussione sul male, nei termini in cui interessava a me di esporre. Ed è stata una discussione tra Anselmo di Laon e Ruberto di Deutz, e cioè fra chierici e monaci, monaci di Liegi. Nel senso che Anselmo di Laon aveva affermato in qualche maniera che Dio non solo approva il male, ma anche lo permette, in un certo senso lo vuole, permettendolo lo vuole. E c'è stato anche un processo, si sono accusati, c'è stato, insomma, Anselmo ha accusato questo Ruperto che gli ha risposto con due libretti, questo De Voluntate Dei, e De Onnipotentia Dei, ed è stato scagionato questo Ruperto. In realtà è una sfida anche sul metodo fra chierici e monaci, chierici che erano sofisticati, retorici, no? Sono quelli che scrivevano, che studiavano, invece i monaci sono molto più semplici, parlano mediante i testi, presentano i testi, quindi. Così, no? Allora, che cosa dice questo Ruperto? Si domanda da dove viene il male. Dice semplicemente questo, che il male non è voluto da Dio, ma è permesso perché Dio è paziente. E il male fisico, agostinianamente, è segno della giustizia divina. Ma da dove viene comunque il male? Il male viene dal peccato degli angeli, dal fatto che hanno voluto recidere un rapporto con Dio, hanno voluto recidere un rapporto con Dio e scegliere qualcosa di diverso da Dio. Tutto ciò da Dio non è stato e quindi nasce il male. Tutto ciò non è voluto da Dio come voleva Sant'Anselmo, non Sant'Anselmo, Anselmo di Laon, ma è stato permesso. È stato permesso. Perché? Perché così le creature avevano la possibilità di rifiutare il male. Appunto, l'idea è sempre quella, ti presento il male per vedere che ci fai, lo accetti o lo rifiuti? No? Quindi è un giochetto, no? È un po' l'idea della libertà, no? È l'idea cristiana che il male sta nella volontà. Nella libera volontà, cioè nella volontà, nella libera scelta. E la libertà di scegliere è un bene che Dio ha dato. Ecco, nel De Onnipotentia Dei, invece, il male viene considerato, viene permesso proprio ai fini della salvezza. Ai fini della salvezza. Per il fatto che se non ci fosse stato il male, non ci sarebbe stato neanche Cristo. Dio non avrebbe mostrato la propria bontà attraverso la grazia e attraverso la salvezza. E quindi Cristo è l'esempio che noi dobbiamo imitare, perché è incarnazione del Verbo. Come incarnazione del Verbo, incarnazione della legge di Dio, perché Dio è soprattutto la legge. Bene, il male quindi è rifiuto di Dio, il male è nulla, il male è un atto consapevole attraverso la quale, attraverso il quale gli angeli rifiutano Dio per il nulla, e il male fisico è l'azione con la quale Dio gestisce la giustizia, inteso tendendo Dio come legislatore. Poi c'è stato, accanto a questo, a questi due testi, a questo dibattito, questa contesa, c'è stato un altro testo di cui, sempre intorno al XII secolo, di cui non si sa la data precisa, di nessuno di questi testi si sa la data precisa. Ecco, questo è un testo che forse è di Onorio di Othon, ed è un testo che spiega, insomma, questioni di teologia ai chierici che avevano a che fare con le persone, semplici. Ed è un dialogo tra un maestro e un discepolo, e quindi è proprio nella forma di domande e di risposta. E il tema del male è trattato sia nei termini di una riflessione proprio filosofica, sia nei termini dell'immaginario popolare, dell'immaginario religioso popolare dell'epoca. Intanto l'allievo domanda: dove abita Dio? E qua c'è tutta la spiegazione del male. Allora, Dio abita in un meraviglioso palazzo. Dentro questo palazzo, nel bel mezzo, c'è un carcere. E questo carcere è il mondo. E poi c'è un lago, e questo lago è l'inferno. Al centro di questo carcere, al centro del mondo, c'è Adamo. Da Adamo si dipartono tutte le quattro parti, no, che costituiscono il mondo. Il mondo, essendo un carcere, c'è Adamo, è malvagio. È malvagio perché alla base c'è la corruzione, il peccato originale. E ad Adamo si contrappone Cristo, che è la salvezza e che tiene insieme in qualche maniera le quattro parti del mondo. Allora, chi salva Cristo? Questo è interessante. Cristo salva, cioè non tutti sono salvati, perché Dio attraverso Cristo salva alcune persone rispetto ad altre in base a quelli che era l'ideale di società cristiana, l'ordine che andava, sociale che andava rispettato. Intanto vengono salvati i sacerdoti, poi i monaci a patto che rispettino i precetti divini, perché ci sono stati dei monaci che non rispettavano. Salva i soldati se non rubano, se non saccheggiano, se si comportano bene. Pochi i mercanti, perché i mercanti si sa maneggiano denaro e quindi sono tentati dalla frode. Nessun giullare, perché i giullari sono ministri di Satana. I giullari sono i marginali, no? E salva la maggior parte degli agricoltori, la maggior parte degli agricoltori che vivono dal loro lavoro, rispettano il ciclo della natura, rispettano Dio. Come vedete, è la società divisa in tre: i lavoratori, i belladores, i soldati e gli oratores, coloro che pregano, coloro che salvano. No? Che combattono e coloro che lavorano. Ecco, ed è questa immagine medievale che deve essere rispettata, mentre i marginali e i mercanti vengono condannati. Ecco, quindi in questo lucidario non c'è speranza, cioè perché la grazia è già belle fissata, già belle fissata. Allora, che cos'è il male nel lucidario? Come abbiamo visto, è Adamo. Adamo, cioè il peccato originale che dà origine al tempo dell'uomo, alla storia. Prima non c'era storia, prima non c'era tempo. Per Sant'Agostino il tempo è il mondo, no? Il tempo non c'era prima della creazione e quindi il tempo coincide con il mondo. Nell'elucidario invece il tempo coincide con il peccato di Adamo, perché incomincia la storia dell'umanità. il tempo e il tempo della storia umana. Ecco, tante le domande sono da parte del maestro, una delle quali è: ma perché, che cos'è la libertà, il libero arbitrio? Il libero arbitrio è appunto la possibilità di scegliere tra il bene e il male, però nell'elucidario si dice questa scelta sia solo nell'aldilà, perché qui, no, il bene è stabilito da Dio, è la grazia di Dio. Quindi il bene e coloro che operano bene, abbiamo visto i salvati, sono stabiliti da Dio, quindi non c'è nessun tipo di libertà, non c'è nessun tipo di libertà, c'è una predestinazione. Il peccato originale viene associato alla concupiscenza, cioè al voler essere uguali a Dio, concupire, desiderare, no? Lucifero e Adamo hanno voluto andare molto più in alto, hanno voluto andare al di là del limite, questa sarebbe la hybris degli antichi greci, no? E comunque la concupiscenza, che non è, quindi è diversa dalla superbia, si collega alla superbia, è il paradigma del male. Il male dunque è afflizione, morte, fame, no? Come punizione di Dio, cioè tremendo, con però intenti pedagogici. Il male, attraverso la fame, attraverso la morte, si impara a capire il peccato, a correggere il peccato e a fare il bene. E quindi l'uomo, no, il mondo è un luogo dove l'uomo sconta la colpa, la pena di una colpa atavica. Quindi questo è un luogo, una valle di lacrime per l'appunto. C'è un altro libricino, velocissimo, sempre in data, sempre in questo periodo XII secolo, Liber de duobus principis, forse di un certo Giovanni di Lugio, ma non sappiamo neanche questo, che è una specie di Bibbia di una setta che è stata sterminata da Papa Innocenzo III, che ha dei Catari, degli Albigesi ed Albi, un'eresia, no? Allora, questo Liber parte dalla constatazione che c'è il male, c'è. Il dolore, la morte, no? La cattivazione, la crudeltà. Ecco, non si può negare, cioè, che nel mondo, nella realtà, c'è il bene e c'è il male, che c'è un contrasto, non solo c'è un andare e venire di bene e di male. Allora, da ciò segue che se c'è il bene e quindi un principio del bene, come si dice, cioè Dio, ci deve essere anche, e c'è il male, ci deve essere anche un principio del male. Perché se c'è solo un principio, cioè il principio del bene, e c'è il male perché lo constato, non posso negarlo, allora il male viene da Dio. E quindi Dio è causa del male, Dio vuole il male, e Dio o lo vuole, cadiamo nella frase di Epicuro, no? Se ho un non è onnipotente o è crudele, o tutte e due le cose. Di conseguenza, per giustificare Dio e la bontà di Dio, dobbiamo ammettere il principio del male, un principio che si contrappone a Dio, quindi abbiamo due principi, che ha la stessa potenza di Dio e del bene, è eterno come il bene, però ha ovviamente caratteristiche esattamente contrarie, perché è male per l'appunto, no? Male, crudeltà, inganno, frode, tutte le caratteristiche, cioè, contrarie a quelle che sono positive. Ecco, Cristo, i Catari sono cristiani, ha rivelato la presenza nell'anima, di un'anima santa in noi, nel corpo materiale, e ha permesso così a ciascuno di liberarsi. Ecco, la salvezza di Cristo sta proprio nel fatto di aver detto che noi abbiamo dentro un'anima santa. E e che possiamo liberare, ed è un percorso però solitario questo, attraverso la martirizzazione del corpo. Ecco, per i catari non c'è il peccato originale come paradigma del male, non c'è stata una ribellione senz'altro, perché Dio, come onnipotente, avrebbe potuto evitare la ribellione degli angeli, no? E Lucifero è un demone, e non è quindi l'angelo ribelle, è un demone fra tanti demoni, e che sono degli intermediari fra l'uomo e l'inferno, esattamente come gli angeli sono gli intermediari fra l'uomo e il paradiso. E i demoni sono coloro che portano il male nel mondo. E come fare? Cosa fare di fronte a questa situazione, eccetera? Bisogna appunto mortificare tutti gli aspetti materiali che sono quelli del male. Il male si ha nella carne, mentre è l'anima, no? Abbiamo detto che di Cristo ha mostrato che abbiamo un'anima pura che possiamo salvare, ecco, e quindi possiamo martirizzare la carne in piena solitudine per arrivare alla purezza. Infatti i catari sono i puri, i puri. Ecco, e allora, bene, dai, non è malissimo, adesso San Tommaso lo faccio più breve rispetto a Proclo e Sant'Agostino. San Tommaso, 1245, era a Parigi e conosce Alberto Magno, e da lì da tutta la sua, l'inizio del suo percorso, della sua maturazione come filosofo. San Tommaso si pensava sempre come teologo, però in realtà è un grande filosofo. E tratta, anche nella Summa, nel Contra Gentile, si tratta del male, ma il libro dove parla in maniera specifica del male si chiama per l'appunto De Malo. Ed è un assieme di questiones, che era il sistema tipico delle università per porre questioni, che appunto si chiamavano questioni, e cercare di dare delle risposte. Cosa consisteva? Si pone un tema, si enunciano tutte le risoluzioni date da varie autorità e poi si risponde. E poi si risponde, si elaborano, insomma, e poi si risponde, secondo me, così, così, così. Alla prima questione rispondo questo, alla seconda questione rispondo questo, alla terza questione rispondo questo. E così, questo libro, si chiama De Malo, è una serie di questioni, cioè domande, no? Problematiche intorno al male, a cui Tommaso dà la sua risposta. E adesso vediamo. Intanto parte da un concetto che è quello di dovuto di Sant'Anselmo, questo di Aosta, che sarà vescovo di Canterbury. Ecco, il dovuto, cioè il male, dice, è assenza di bene dovuto. Cioè mancanza di qualcosa che avrebbe dovuto esserci, per esempio come la cecità per l'occhio. L'occhio dovrebbe vedere, se non vede, manca di un bene che avrebbe dovuto. Non posso parlare di cecità del legno, della pietra, perché non ha nessun senso. Poi, prendendo spunto da Aristotele, perché Tommaso è un grande commentatore studioso di Aristotele, ecco, Tommaso dice che ogni natura tende al proprio bene, cioè alla propria perfezione. Quando non giunge alla perfezione, cioè al proprio bene, ecco, questo è male, questo è male. Da questo è il male in quanto tale. Poi abbiamo un male relativo quando metto in relazione, per esempio, l'acqua con il fuoco. L'acqua è male per il fuoco, di per se stessa è un bene, il fuoco sono un bene, messi insieme non vanno bene. Ecco, poiché, dice Tommaso, il male è una privazione in senso, non privazione in generale, no? Ma privazione di qualcosa che sarebbe dovuto, cioè quindi in senso molto ristretto, riguarda individui, riguarda le cose particolari e quindi non riguarda il tutto. Il male non si riferisce mai al tutto, ed è l'esempio appunto della zebra e del leone. È evidentemente che è un male per la zebra essere mangiata dal leone, ma è un bene per il leone. Ma noi non dobbiamo guardare questo, noi dobbiamo guardare per l'appunto il tutto, dove ci sono dei mali che però appunto sono funzionali, che sono bene per qualcos'altro e che sono comunque funzionali al divenire, al tutto, all'armonia. Le solite cose, alla ricchezza, alla perfezione e alla bellezza riprendente. Perché dice, se si impedissero i mali, verrebbero meno anche tanti beni. Cioè, se non ci fossero animali, cioè se non ci fossero, se non ci fosse la morte di altri animali, non ci sarebbero i leoni, ma questo sarebbe una perdita di ricchezza e quindi sarebbe meno bello, meno perfetto un mondo senza i leoni. Ogni perdita di specie è una diminuzione di perfezione e quindi di bellezza. Dice anche questo, se non ci fosse la persecuzione dei tiranni, non ci sarebbe stata la pazienza dei martiri. E vabbè, insomma. Ecco, il bene assoluto è increato, cioè il bene assoluto, per il bene assoluto ovviamente il male non c'è, questo. Invece il bene creato ha il male, il bene creato, e questo è un tema plotiniano. Il bene creato però è un bene particolare, non va mai considerato come un bene tutto, solo il bene assoluto è un bene tutto. Il bene creato è sempre un bene particolare che comporta privazioni, diminuzioni, che comporta anche quella scala gerarchica che abbiamo detto che costituisce l'essere. E il male, quindi, come privazione di bene, richiede qualche cosa particolare, richiede un soggetto. Ma una cosa particolare, un soggetto che c'è, è sempre un bene e quindi il male è nel bene. Ho quasi finito. Per spiegare il male come privazione in un soggetto, in soggetti particolari, non in senso assoluto, c'è anche questo argomento, secondo San Tommaso, e cioè dice che se la negazione presuppone l'affermazione, il no presuppone il sì, ecco, non necessariamente l'affermazione presuppone la negazione, nel senso che questo è vero, nel senso che di essere, l'essere assoluto come affermazione non ammette il non essere assoluto, perché se ci fosse il non essere assoluto, non sarebbe l'essere assoluto, cioè l'essere non sarebbe assoluto, mentre il non essere assoluto può ammettere, cioè la negazione ammette l'affermazione, ma l'affermazione non necessariamente ammette la negazione. L'essere assoluto non ammette il non essere assoluto, perché il non essere assoluto peraltro è il nulla, non esiste, non è pensabile, non è niente. E quindi il non essere, cioè il male, la privazione, può essere pensato solo in qualche particolare essere, ecco, come il nulla di qualcosa, esattamente come la malattia del corpo sano o la cecità dell'occhio che dovrebbe vedere, come appunto mancanza di un bene che avrebbe dovuto, il debet, no? Ecco, di un bene dovuto. E questo il debet, che il dovuto, si intende anche appunto il dovere, richiama immediatamente l'ambito morale e quindi la volontà razionale. Un soggetto, dal punto di vista razionale, può agire in un modo o in un altro. E quindi è soggetto al debet. Può agire secondo il dovere o può agire contro il dovere. Il debet, cioè il dovere, dal punto di vista della natura, dipende da Dio. È Dio che manda, no? Le cose, che fa le cose come sono, anche con le loro privazioni, eccetera, no? Ma dal punto di vista morale dipende dall'uomo, il dovuto dipende dall'uomo. L'azione morale, l'azione retta, significa appunto fare il bene. Da questo punto di vista, dal punto di vista, il male si biforca e abbiamo la pena, che Dio, che non vuole il male, però permette la pena, il male cioè fisico, come a titolo di castigo, non in maniera diretta, ma attraverso le cause seconde, attraverso la malattia, attraverso tutta una serie di robe, questa pena rientra, no, nella giustizia divina per armonizzare i beni con i mali, e quindi per ricavare dal castigo, che è giustizia, un bene superiore. E la pena evidentemente si ha perché c'è stata una colpa, e la colpa è peggiore della pena. Ecco, ho praticamente finito in questo caso, quindi la ragione si incontra con la fede, il peccato, nel senso che, riprendendo la Genesi, San Tommaso dice che il primo male è il peccato, e il secondo male è il castigo, che però è la riparazione, l'espiazione del primo male, è la pena per questa colpa. E quindi cerca di combinare le due. Poi lui dice come si trasmette il male, ma insomma mi fermo perché ho parlato tanto, ecco, non vorrei. Ecco.
Pedagogico del male, che senso ha se è già predeterminata la cosa? Cioè, voglio dire, se Dio ha già previsto come andare a finire, cosa serve la pedagogia? Non serve?
Dal punto di vista dell'elucidare, no, che abbiamo visto prima, no?
Cioè, qualsiasi cosa tu apprenda
Esatto.
o impari.
Se è tutto
È già
predeterminato, è già stato stabilito, eccetera. Ma penso che questo abbia un significato più sociale, sai, che, no? Cioè, per mettere in riga le persone, far rispettare la legge, far comportare. Bisogna tenere presente che, questo lo dico io, non ho fonti alle spalle, però la visione che noi abbiamo da Sant'Agostino in poi, che è quello, poi San Tommaso ha un'altra visione, no? Ma la canonica, i dogmi della Chiesa nascono con Sant'Agostino. La visione antropologica che Sant'Agostino ha dell'uomo è veramente di malvagità. E difatti lo dice, che l'umanità è una massa dannata, no? Quindi è una visione veramente negativa, è irrecuperabile, non puoi fare niente, non puoi fare niente, tant'è poi che i riformati, luterani, calvinisti, cioè, tutto è predestinato, no? Allora io posso solo cercare qui, avere fede, grazie a Dio ho la fede, no? Questo è un dono, oppure cercare nel mondo i segni della grazia, no? No? Perché Dio salva chi vuole, noi non sappiamo niente, possiamo solo sperare. Ecco, una visione veramente negativa. Quindi, dal mio punto di vista, tutta questa cosa sul male e il fare il bene per evitare l'inferno, eccetera, hanno tutte funzioni, disciplinanti, cioè del comportamento, hanno una funzione politica. Io penso questo. Perché non c'è spiegazione, no, dal punto di vista filosofico, cioè c'è contraddizione, c'è aporia, c'è questo. No? Anche la presenza di Dio col male, insomma. Stiamo qua vedendo che nessuno se la cava, no? Che nessuno se la cava, l'unico è Epicuro che dice se ne frega e quindi c'è il male, no? Ma.
quello del Domenico, sì, in questo momento a Roma c'è una bellissima mostra sulla fine dell'impero romano, si intitola I secoli dell'angoscia.
I secoli dell'angoscia.
E riprende poi, perché bisognerebbe contestualizzare anche quelli che sono i problemi sociali del tempo. E anche capire che però il cristianesimo introduce una variabile in più, che non c'era una filosofia greca neanche un pochino, che c'è la risurrezione del corpo. Cioè Gesù Cristo dice che c'è una vita, però è venuto a liberarci, a salvarci, a salvarci anche di provincia di me, ma per farci andare in paradiso, dove c'è la risurrezione del corpo, che non si è mai capito come se avremo le lunghe di corpo, se meidos, se andiamo con un corpo di vent'anni, io non prendo un corpo di vent'anni, perché sarebbe due essere islamico e 70 vieni. Però questo per dirti che forse questo è un periodo dove c'è la decadenza assoluta di una grande civiltà. E forse la civiltà, a livello del diritto, ma anche delle cose materiali, quando infatti qui ho continuato a parlare di decadenza della materia, secondo me c'è un aspetto quasi freudiano in tutti i cortili, tutti parlano di decadenza. Che cos'è questa decadenza? Però si sono visti una delle più grandi civiltà al mondo, questo è un piccolo esempio, la scuola di Cambridge, che è decaduta in continuazione, cioè stiamo a livello di ruderi, di macerie, di una cosa. Quando c'è la dismisura, ad esempio, perché Roma è arrivata a 1 milione di abitanti, però nonostante che ci fosse, che ancora oggi la cupola del Vatican, la più grande cupola che c'è tornato al mondo, ancora oggi, c'è questa cosa che è stata ingestibile per questo tempo, questa dismisura. Allora, a me interessa anche che cosa è il rapporto tra il male e la città di Dio. In Agostino. E perché in un certo punto io ho questa teoria? Che l'impero romano cade per 4 motivi. Uno, questo che stiamo subendo adesso, è l'invasione dei barbari, che non si può delimitare da un più via. Il secondo, la dismisura, non si possono avere città di 1 milione di abitanti, perché sono i divini. Il terzo è il decentramento produttivo, decentrano tutti i montani. Il quarto, che non hanno più intellettuali per gestire questa crisi, perché gli intellettuali sono diventati bestiali e non hanno più interesse a gestire questa discussione del mondo. C'è un pensiero agricolo, mi sembra che che cosa ne pensi di questa contestualizzazione? Perché è esattamente quello che stavi dicendo tu, che qui c'è un atteggiamento politico, quasi appena politico, che non interessa costruire questa colpa e dare un senso a questa decadenza, come si era la questa.
Che ne penso? Sì, la dismisura, la decadenza, senz'altro. No, a me era venuta sì, cioè, non so cosa dire, nel senso che la tua domanda è una domanda che mi sembra che contenga anche già la risposta, ma il decadere, la decadenza, la materia, eccetera, certamente le filosofie post-ellenistiche e post-ellenistiche sono tutte filosofie che hanno a che vedere veramente con la fine del mondo, ecco, queste sì, questo sì. E sono tutte filosofie che predispongono a anche, che in un certo senso trasferiscono nel pensiero questa visione della fine del mondo e predispongono anche una via d'uscita onorevole. Ecco, io penso questo. Certo, i barbari non sono ancora arrivati. Certamente il cristianesimo è stato un elemento di grande corruzione, nel senso proprio di decadenza, no? Di un mondo, di fine di un mondo, perché non si può pensare, perché il cristianesimo non è semplicemente solo la resurrezione del corpo, ma è proprio il fatto che Cristo sia Dio. Ma questo è totalmente inconcepibile per la mentalità non cristiana pagana, che Dio, un Dio, non so, non il corpo, perché insomma loro gli dèi, Zeus, eccetera, ma che un Dio venga crocifisso, non si faccia crocifiggere, questo è incompatibile con la mentalità. Allora veramente l'ultimo, come dire, fra Plotino prima, poi Proclo, tutte queste scuole, beh, le scuole non pensano più in maniera autentica, le scuole solo commentano, e pensatori, per carità, ce n'è, c'è Siriano, c'è appunto, ce n'è di però sono i tentativi di far fronte a questa avanzata che avanza in una maniera preoccupante, ma anche con tutto un contorno di superstizioni, di magie, no? Tutto un ritorno all'irrazionalità. Cioè il cristianesimo è qualcosa di assolutamente fuori della misura, della forma, eccetera, dell'ordine, no? Ed è visto veramente come qualcosa di talmente irrazionale che ha con sé tutto questo contorno di irrazionalità. Questi ultimi tentativi, questo di Proclo, di Plotino, di Proclo, sono veramente un modo di far valere la ragione su temi che sono religiosi. Ecco, io questo riesco a risponderti, ma veramente io credo che il cristianesimo abbia segnato veramente la fine di un mondo. E poi ovviamente c'è anche il Mercurio, poi ci sono i barbari, ci sono appunto, non dicono che ci sia questo, no, negli acquedotti, tante tantissime ragioni, poi anche possiamo dire astrologicamente, no, tanto per essere anche noi un po' irrazionali, che tutte le cose nascono e muoiono, che dopo quanti anni è durato l'impero romano? E quindi anche Venezia è morta, no? Ecco, voglio dire, cioè le cose tutto sommato non riescono a tenersi, non so se ho risposto, però veramente penso che questo dell'angoscia, e d'altro canto il cristianesimo, essendo uno dei corruttori, è stato anche un sistema di salvezza, se ci pensi, perché poi si è proposto come, no, il movimento che poteva portare ordine, perché finito lo Stato, finite, no, e la Chiesa, erano i vescovi, no, che si sono sostituiti e hanno fatto, cioè hanno messo l'ordine, insomma, quindi il cristianesimo è una nuova era.
Si arriva sempre al dibattito tra azione e inagire. Tra l'agire e non agire, perché tanto Dio ha già prestabilito tutto quanto. Sembra che sia un dibattito dove si arriva inesorabilmente. Però per dirle, la filosofia indiana taglia la testa tutte queste cose.
Non so niente di filosofia indiana.
Ma è interessante, perché inesorabilmente Dio scende nella figura di Krishna, scende in terra e dice: tu, principe, come si chiamava, Arjuna, combatti pure tuo fratello, e non farti nessun problema, perché, come diceva il Signore, per te e per tutti gli altri ci sarà la tua vita, ci sarà. Quindi questo gran patema d'animo sull'azione, sull'inazione, agire, non agire, ma è Dio che decide per me cosa devo fare con me, infine si schiaccia in questa terra. Praticamente non farsi nessun scrupolo e fare quello che si deve fare. Agire, muoversi.
Ma dal punto di vista della...
Questo è anche un invito a fare del male, perché Krishna invita a uccidere i propri fratelli, comunque uccidere. così insomma mi pare di risolvere in questa maniera quello che è un punto di arrivo dove inesorabilmente si va a finire. Fare o non fare?
Fare o non fare?
Stare lì a aspettare cosa dicono gli altri, oppure.
E dal punto di vista, cioè è ovvio nella tradizione occidentale, questo è uno dei temi insomma irrisolti per chi se si ammette Dio, no? Se si ammette Dio perché cioè, gli attributi di Dio sono senz'altro incompatibili, per esempio se si ammette sia Dio che onnipotente eccetera e se si ammette anche la libertà dell'uomo. O l'uno o l'altro. Il tentativo, cioè non è che, dico che sia riuscito, però tutti quanti tentano di combinare la libertà dell'uomo, che è una cosa buona, con Dio, che è altrettanto buono. Ecco, come li mettiamo insieme? E questa è tutta la storia. Mentre prima nella tradizione appunto non ebraico-cristiana, ma nella tradizione della Grecia classica, non c'è questo problema. Il mondo è quello che è da sempre così, no? E non c'è responsabilità, non c'è volontà, c'è semplicemente adesione al fatto. Tanto anche se non aderisco, la non adesione è sempre un fatto, comunque il fatto mi trascina, gli dèi mi trascinano. Ecco, e c'è appunto una visione molto più vicina all'Oriente, d'altro canto la filosofia greca ha molti debiti nei confronti dell'Oriente, è molto più sì, è fatalista, ecco, è fatalista, quindi non ha queste contraddizioni dentro, queste vengono col cristianesimo.